E dunque cominciamo questo primo esperimento di lezione in video e lezione radiofonica registrata, sempre dedicandoci, come potevamo immaginare, alla letteratura, no? Faremo lezioni di letteratura e di storia. Oggi, lunedì 30 novembre, sono le 13:28, è il tempo della letteratura. Io sono in compagnia della terza A per questa prima lezione sperimentale. Vediamo come va e riprendiamo un po' il corso di letteratura italiana da dove eravamo rimasti l'ultima volta in video. Ci stiamo occupando di letteratura medievale, in particolare abbiamo letto velocemente l'altra settimana la poesia di Jacopone da Todi. O signor, per cortesia, il compito, l'obiettivo di oggi è continuare a lavorare su questa poesia, rileggerla in alcuni suoi versi per riportarla alla memoria e approfondire il commento. Abbiamo già visto con questa poesia, in particolare con il Cantico di Francesco, come la questione, la cosa veramente importante, l'aspetto veramente importante è quello di riuscire a comprendere un testo sia facendo attenzione alla lingua, e abbiamo parlato molto della lingua, del dialetto umbro in questo caso per quanto riguarda sia Francesco che Jacopone, ma in generale del volgare e della letteratura in volgare che all'interno di una storia, di una storia della lingua, arriveranno poi a formare il nostro, la nostra lingua italiana anche grazie, no, al contributo, all'apporto della letteratura. Bene, altro aspetto fondamentale ovviamente è il contesto storico di riferimento, le idee, la cultura, gli aspetti culturali del XIII secolo, no, del 1200, secolo nel quale siamo immersi. Ma per limitare le introduzioni e provare a finalmente immergerci in questa lezione, che essendo una lezione sperimentale, essendo una lezione in radio, sarà una lezione che durerà fino, direi, non so, le due e mezza, tre meno un quarto, senza la consueta pausa. Lo so che questo potrebbe spaventare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, ma è un modo sostanzialmente per riuscire poi a darvi una registrazione di tutto quello che stiamo dicendo in podcast, e avrete ovviamente il podcast. Inoltre, comunque, una lezione questa che prevede delle interruzioni musicali, come in ogni programma radiofonico che si rispetti, quindi non sarà, spero, così pesante come potreste temere. Ma torniamo a Jacopone, o signor per cortesia, o signor per cortesia, pagina 104 e 105 per il libro della terza A. Vorrei tornare a leggere alcuni versi per ricordarveli e anche vorrei provare a fare la parafrasi. O signor per cortesia, manname la malsania. Così inizia Jacopone da Todi con questa sua ballata, no? Vi ricordate? Una ballata in ottonari e novenari. Signore, per cortesia, invoca Jacopone, mandami la lebbra, mandami la malsania. A me la Freve quartana, la Contina e la Terzana, la doppia quotidiana, con la grande etropesia, mandami la febbre quartana, la febbre continua e anche la terzana, soprattutto mandami anche due attacchi al giorno di grande idropisia. A me venga il mal di denti, mal de capo, mal di ventre, allo stomaco dolor pognenti, en canna la squinanzia. Mi venga il mal di capo, chiede Jacopone, mal di denti, mal di testa, mal di pancia, dolori acuti allo stomaco e nella gola, l'angina, la squinanzia. E ancora, adesso salto un po' di versi perché li abbiamo già letti, era solo un modo per ricordarvi tutti i malanni che si augura di ricevere dal signore Jacopone. Hai al fegato riscaldato, la milza grossa, il ventre infiato, lo polmone sia piegato con gran tossa e parlasia, che abbia il fegato infiammato, la milza ingrossata, il ventre gonfio, il polmone sia piegato con forte tosse e paralisi. E ancora, a me vegna la fistelle con migliaia di carboncigli e di granchi si anquilli, che tutto repien ne sia, no? Mi venga la fistole, mi vengono dei buboni, i carboncigli, e poi anche dei tumori, dei cancri, granchi, che siano tanti, io tutto ne sia pieno. e mi venga la podagra, mal de ciglio che si m'aggrava, la dissenteria sia piaga e l'emorroite a me sedia, quindi che mi venga la gotta, la podagra, il mal agli occhi, e che addirittura mi venga la dissenteria e che sia insomma piagato dalle emorroidi. E così, vi ricordate, Jacopone insiste a invocare su di sé i mali, il morbo caduco, verso 30, 31, mi venga la cechetate, verso 35, tanto sia il fetor fetente, ovvero tanto io possa emanare un cattivo odore, verso 39, che tutti mi siano lontani, e ancora in qualche modo turbato da gelo grande, in tempestate, fulgur, troni, oscuritate, e non sia nulla avversitate che a me non sia in sua bailia, no? Quindi che io sia in balia di cielo, grandine, tempesta, lampi, tuoni, che insomma la mia vita sia costantemente tormentata dal cattivo tempo atmosferico. In fin del mondo, alla finita, verso 55, si meduri questa vita, e poi alla scivirita, dura morte, me sedia. E quindi, fino alla fine del mondo, mi durino questi tormenti, questa vita tormentosa, non si meduri questa vita. E poi alla separazione, alla scivirita, mi si dia dura morte. Addirittura, chiede Jacopone, allegome in sepoltura un ventre de lupo in voratura e l'arliquia in cacatura e in spinetta rogaria. Addirittura io mi scelgo come sepoltura, come tomba, un ventre di lupo che mi divori in voratura. E le reliquie, quindi i miei resti, le arliquie, i miei resti, siano emessi in cacatura, no? Siano sostanzialmente, siano cagati su una, un rovo di spine. Perché tutto questo? Lo capiamo, l'abbiamo già detto, ma è giusto ricordarlo al verso 71. Signor mio, non è vendetta tutta la pena che ho ditta, perché mi creasti in tua diletta e io ti ho morto a villania. Mio signore, non è un'espiazione sufficiente quella che ti ho chiesto, non è vendetta sufficiente tutta la pena che ti ho chiesta, che ti ho detto, perché tu mi hai creato per amore, in tua diletta, no? Mi hai creato nel tuo amore, e io invece ti ho ucciso per mia follia. Quindi sostanzialmente, l'abbiamo visto l'altra volta, e quindi non mi soffermo più di tanto, Jacopone chiede tutti questi mali, tutte queste febbri, tutte queste malattie, tutte queste questi turbamenti, perché si sente in colpa in quanto rappresentante del genere umano, che, creato per amore di Dio, lo ha sostanzialmente tradito, prima ovviamente contravvenendo al patto nell'Eden, quindi commettendo il peccato originale, e poi uccidendo addirittura Dio stesso, che si era fatto carne, si era fatto uomo, questo ovviamente secondo la tradizione cristiana. Ci siamo soffermati, e adesso vorrei dedicare più tempo e più attenzione al confronto fra questa poesia di Jacopone, che è di una generazione successiva a Francesco, no? Infatti Jacopone, l'abbiamo già detto, apparteneva all'ordine francescano fondato dallo stesso Francesco d'Assisi, e noi abbiamo fatto già in classe, nella nostra classe virtuale, abbiamo già fatto il Cantico di Frate Sole. Io vorrei confrontare questi due componimenti. Per farlo ritorno a pagina 89, vorrei rileggere alcuni versi del Cantico di Frate Sole, che già conosciamo, ma per provare a riflettere sulle differenze. Leggo 5 versi che partono dal verso 10, anzi dal verso 12. Laudato sì, mi signore, sono a pagina 89, Cantico di Frate Sole di Francesco. Laudato sì, mi signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi signore, per sor acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta, Bene, sono due poesie completamente diverse, sebbene composte da due persone vissute nel medesimo periodo, poco prima Francesco, poco dopo Jacopone da Todi, e tuttavia apparentemente no, ci forniscono due componimenti, due componimenti molto diversi. Il cantico, una vera e propria preghiera, abbiamo detto, no? Quasi, quasi un componimento ritmico. Quella di Jacopone invece una poesia vera e propria, una ballata in ottonari e novenari. Ma che cosa cambia? Io mi sono segnato un po' di appunti su che cosa, quali siano le differenze. Beh, innanzitutto differenze di ordine tematico, no? Francesco nel cantico sostanzialmente lascia trasparire calma, quiete, una accettazione di quello che c'è intorno, una certa leggerezza, no? Ho appena letto per esempio i versi sul vento: laudato sì mi signore per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo. Anche il suono, no? Sentite, è un po' diverso da o signore mannami la malsania, perché invece Jacopone punta tutto sulla sofferenza, sulla disperazione, sul turbamento, sulla pesantezza, sul male di vivere, no? Mentre Francesco riesce a trovare un equilibrio nell'armonia con il sole, le stelle, la luna, il vento e gli elementi atmosferici, Jacopone soffre per questo senso di colpa e anzi chiede ancora più sofferenza per poter espiare le sue colpe di essere umano. Una cosa in particolare vorrei sottolineare: in un certo senso Francesco ringrazia il Signore per tutto, per tutti i fenomeni atmosferici, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo. Cioè Francesco dice: sia lodato mio Signore per tutto, per il vento, per l'aria, per il tempo nuvoloso e anche per il tempo sereno. E invece che cosa diceva Jacopone, no? Questo è un buon parallelismo, sono al verso 47. Gelo grande in tempestate, fulgor troni oscuritate, e non sia nulla avversitate che a me non aia in sua balia. Cioè gelo grandine tempesta, lampi tuoni oscurità, non vi sia nessuna avversità che non mi abbia in suo potere. Se per Francesco qualsiasi tempo atmosferico è comunque la possibilità di apprezzare il creato e trovarsi in pace con le nuvole, con il sereno, con la pioggia, per Jacopone invece ogni fenomeno atmosferico è una punizione, è una fatica che egli deve sopportare stando male, soffrendo. Qual è quindi la differenza? Secondo me è come se Francesco riuscisse a raggiungere un livello di tale serenità, tranquillità e armonia con il mondo, con il creato, da poter essere quieto in qualsiasi occasione, in qualsiasi momento atmosferico, che piova o che nevichi, no? Si racconta che Francesco addirittura girasse scalzo sotto la neve e fosse sempre lieto, nonostante le condizioni proibitive, no? per il nostro corpo. E invece Jacopone invoca i cattivi fenomeni atmosferici, ma per soffrire di più, ma soprattutto dice Jacopone che io sia in balia dell'avversità, cioè che io sia soggetto all'avversità. Come Francesco è libero di fronte ai diversi fenomeni naturali, storici probabilmente anche intorno a lui, perché ha raggiunto un equilibrio e un'armonia, e invece Jacopone si strugge ed è in balia, è soggetto, non è libero, e anzi è come fosse imprigionato nel corpo, nella condizione peccaminosa dell'essere umano. E questa forse è una differenza molto interessante da un punto di vista tematico, una differenza interessante fra i nostri due protagonisti di questa lezione di oggi. Francesco, che riesce a essere quieto e pacato e sereno perché è in armonia con il creato, e Jacopone, francescano anche lui, no? Quindi in un certo senso discepolo di Francesco, che invece è turbato, così turbato, tormentato dal peccato da diventare in qualche modo schiavo del mondo, da essere in sua balia, non da essere libero, ma da essere in balia degli eventi, cioè da non avere scelta, se non quella di sperare che i dolori aumentino per essere ancora più, in qualche modo, consapevole del peccato commesso. Siamo nel pieno del Medioevo, ovviamente avremo modo ancora di riflettere su questo. Io vi segnalo, per chi volesse approfondire, magari qualcuno di voi sta già immaginando alla possibile presentazione che potreste fare di fronte ai compagni, il vostro libro presenta un'altra poesia di Jacopone da Todi, a pagina 96, Donna del Paradiso. Non faremo questa poesia, ve ne parlo soltanto, magari ottengo l'interesse di qualcuno di voi. Ed è una poesia dedicata alla Madonna, alla mamma di Gesù, la donna del paradiso, ed è in realtà una bella ballata, dove parlano tanti personaggi. I personaggi principali sono la stessa Maria e suo figlio. Perché? Perché è una ballata in cui non parla un poeta, ma si esprimono gli stessi personaggi della passione. Una ballata, direi, drammatica, no? Come dovete immaginare, come se fosse a teatro, però non si è a teatro, non si è su un palco, ma si è all'interno di un meccanismo poetico. Donna del Paradiso, quindi, poesia, a pagina 96, una ballata dove di fronte alla croce Maria si lamenta e parla anche suo figlio. Potete leggerla se volete, potrebbe essere occasione di un approfondimento. Per me è occasione per fornirvi un primo contributo musicale, perché l'immagine della madre di Gesù di fronte alla croce disperata è un'immagine classica nella cultura medievale che noi dobbiamo cercare di comprendere, e anche della musica medievale. Musica, non l'abbiamo mai fatto, ve lo dico adesso, che aveva un'impostazione sin dal primo Medioevo, legata ai canti gregoriani, no? Un'impostazione quindi tonale molto particolare, molto distante dalla nostra. Io vi farei ascoltare per chi ascoltasse in radio, che ascolterà il podcast, un brano, un canto gregoriano proprio dedicato a Maria di fronte alla croce. Il brano è Stabat Mater, in una riproposizione della tonalità, delle armonie medievali. Ascoltiamo questo brano e poi torniamo direttamente in diretta in lezione, a lezione.
Ea mater fons amoris. Sancta Materis nudatas, crucifixi fige plagas, cordi meo valite. Tu inati vulnerati, tam dignati promepati, penas legum divi.
E per chi è connesso in radio o per chi ascolterà il podcast, abbiamo avuto modo anche di sentire le melodie medievali dei canti gregoriani, melodie molto distanti da noi, certo da un certo punto di vista anche noiose, però è importante per me darvi tutti gli strumenti per provare a entrare dentro questo secolo questo periodo che è il Medioevo. Abbiamo cercato di fare un confronto da un punto di vista tematico fra il cantico di Francesco, che conosciamo bene, e la ballata di Jacopone, Signore per cortesia, che stiamo imparando a conoscere fra la scorsa settimana e quest'oggi. Adesso vorrei riflettere anche da un punto di vista invece più formale, o meglio, da un punto di vista più linguistico, non tanto formale, linguistico. Al di là dei temi, che tipo di lingua è la lingua di Jacopone? È una lingua, secondo me, affascinante perché è molto precisa, una lingua davvero molto, molto precisa. Io ho segnato tutti i termini, ho segnato tutti i termini che riguardano la medicina, diciamo caratteristiche mediche, le caratteristiche della conoscenza medica dell'epoca. Vediamo un po', dai miei appunti, tutti i termini legati nei primi versi, e soltanto nei primi versi, legati alla medicina. Malsania, per esempio, etropesia, squinanzia, apostema, tiseco, fernosia, fistelle, podagra, disenteria, rasmo, tutte parole estremamente precise che ci parlano, che ci indicano qual era la lingua variegata, ricca di sfumature, di Jacopone. È una lingua grazie alla quale noi possiamo già, per esempio, immaginare, tra l'altro in questi mesi e settimane epidemiche, le conoscenze mediche dell'epoca. Un Medioevo che spesso viene rappresentato come arretrato, in realtà si parla di gran parte di malattie che già conosciamo. Poi ovviamente i rimedi, le condizioni igieniche erano diverse, ma la conoscenza scientifica, medica del Medioevo era certo notevole, ma come lo era anche nell'antichità. E quindi questi termini, oltre a denotare una conoscenza scientifica, medica dell'epoca, denotano anche però una lingua molto precisa, molto, molto concreta. Ma a proposito di concretezza, ho anche segnato alcuni termini che riguardano il corpo umano. No? Lo stomaco, per esempio, la canna, che è la gola, il fecato, i carboncigli, i granchi, che sono il cancro, sostanzialmente, il ciglio, la grancia, la cacatura, no? Sostanzialmente gli escrementi. Questo cosa mi permette di dire? Che è una lingua profondamente corporale, no? Una lingua corporea, una lingua materica, quella di Jacopone. E com'è, per tornare al nostro gioco di paragoni, com'è la lingua di Francesco? La lingua di Francesco è direi che è abbastanza diversa, no? Faccio di nuovo un esempio da un altro verso, dal verso 17, nel Cantico di Francesco, pagina 90. Laudato simmi Signore per frate focu, per lo quale n'allumini la notte, et bello, et giocundo, et robustoso, et forte. No, una lingua direi più sospesa, più rarefatta, meno corporea, meno precisa, nel senso che non ci sono termini particolarmente precisi, no? Nel senso che c'è fuoco, acqua, vento, ci sono gli elementi, ma non abbiamo parole come cacatura, carboncigli, malsania, fievre, che cita il nostro Jacopone. Abbiamo per esempio tanti aggettivi, sereno, utile, l'acqua, umile, preziosa, casta, le stelle sono clarite, preziose, belle. Ecco, per esempio, un aspetto interessante è che come il nome domina nella poesia, nella ballata di Jacopone, in Francesco invece è l'aggettivo a dominare, cioè la qualità delle cose. Francesco nella sua armonia identifica la qualità degli elementi che lo circondano, la qualità dell'acqua, dell'aria, del fuoco, e quindi fa una poesia, un canto, anzi un cantico di aggettivi, mentre è proprio il nome che indica le cose materiali, le cose dolorose, la pesantezza delle cose a dominare nella poesia di Jacopone. Questa è un'altra riflessione interessante, secondo me, su questa opposizione, no? Fra dominio del nome in Jacopone da Todi e dominio invece dell'aggettivo in Francesco. In ogni caso avete a pagina 106 un'analisi fatta dal vostro libro, da parte del vostro libro, un'analisi della poesia di Jacopone, o Signor per cortesia. Tutto quello che diciamo qui è un contributo in più, un modo per darvi ulteriori elementi. E allora torno a una questione che avevo già accennato, però in maniera troppo veloce, nella scorsa lezione. È come se ci fossero due movimenti in queste poesie, nella poesia di Jacopone, o Signore per cortesia mandami la malsania, e nel cantico di Francesco. Qual è il movimento che prevale in Jacopone? Per me è un movimento di sprofondamento, e andare in basso, andare verso il corpo, quasi sprofondare nella terra, no? Lui stesso chiede di essere il suo corpo che venga abbandonato in un fosso, no? Questa mortificazione, poi la parola mortificazione, lo dice anche il vostro libro nell'analisi, è una parola centrale per comprendere questa poesia. La parola mortificazione identifica proprio uno sprofondamento del corpo, uno sprofondamento dell'uomo nel peccato e nella colpa, e di conseguenza anche nelle conseguenze dolorose e punitive. È tutto così pesante che tende a finire per terra, no? Questa è la sensazione che ho nella poesia di Jacopone, la pesantezza mortificante di ciò che cade per terra. E qual è invece il movimento di Francesco? Beh, a me sembra una grande elevazione, no? Verso il cielo, non importa quale sia, verso l'aria più che verso il cielo, non importa quale siano le condizioni atmosferiche, ci può essere nuvola, vento, ci può essere la pioggia, ci può essere la neve, ma Francesco è in armonia con il creato, è in armonia con il creatore, e dunque egli è come se non fosse toccato dal male. È come se egli fosse protetto dal male, è come se egli stesse sempre un po' in sospensione, leggero, nulla può ferirlo, nulla può fargli veramente del male. Anche il male fisico per lui non è un problema, perché lui è libero. È libero, è sereno, è quieto, e dunque anche la sua poesia, abbiamo detto, una poesia di aggettivi, una poesia molto più semplice, molto meno concreta anche, è una poesia, parlavamo di, per esempio, di ascesi mistica, no, di misticismo, è una poesia che tende a salire verso l'alto, a librarsi leggera in aria, no? Diciamo così. Perché è interessante, sono interessanti questi due movimenti, lo sprofondare di Jacopone e l'elevarsi in cielo di Francesco? Ma perché, leggendole in occasione proprio della preparazione delle lezioni per voi, mi sono reso conto che in fondo questi due movimenti, lo sprofondamento di Jacopone e l'elevazione di Francesco, sono due movimenti che possono introdurci al più grande poeta, no? A uno dei più grandi poeti del secolo successivo, del 300, cioè Dante Alighieri. In fondo, che cosa fa Dante nella sua grande opera, di cui parleremo, a Divina Commedia, se non sprofondare giù nell'inferno? Addirittura vedremo che discenderà nei gironi infernali sottoterra per raggiungere il punto più oscuro dell'universo, dove si trova Lucifero, per poi lentamente risalire la montagna del Purgatorio, risalire i cieli fino ad arrivare alla luce di Dio. E dunque questi due movimenti che oggi abbiamo visto separati, in due poesie, lo sprofondamento, nel senso di colpa, nella mortificazione di Jacopone da Todi che chiede le malattie e i dolori per poter espiare un peccato tra l'altro inespiabile, e invece l'altro movimento, l'elevazione, la liberazione dal male, la quiete leggera di Francesco come una forma di elevazione. Ebbene, questo discendere e salire in fondo compone un unico movimento nel poema dantesco, no? La Divina Commedia, lo vedremo, come l'esperienza del poeta di Dante che sprofonda nel peggio malessere, nel più grave malessere dell'umanità, e poi ritorna su verso le stelle, addirittura riesce al privilegio di vedere Dio, di arrivare fino a Dio. E quindi noi abbiamo fatto due poesie di cui ci stiamo occupando, stiamo cercando di comprendere dal punto di vista linguistico e dal punto di vista del contesto storico in cui sono inserite, ma ci permettono anche di anticipare, di richiamare un tema fondamentale che sarà quello di Dante, di comprendere la Divina Commedia. Vedete quindi già, come avevamo detto nelle scorse lezioni, di come i testi possono dialogare fra di loro, di come ogni testo può essere connesso, collegato a un altro testo. E questo che cos'è? È un fenomeno, questa relazione fra i testi, questi lo chiami fra i testi, diciamo, di intertestualità, ovvero ogni testo può richiamare un altro testo ancora. Francesco, abbiamo visto, richiamava i salmi della Bibbia, ma Dante, perché no, potrebbe avere richiamare anche le esperienze poetiche a lui precedenti. Sicuramente lo fa, sicuramente Dante conosceva la poesia di Francesco e di Jacopone, e allora noi possiamo studiare la letteratura come un fenomeno di rimandi, un fenomeno di relazioni, come di relazioni fra testi che si richiamano. Un modo per spiegare questo, un modo che spero abbia attirato un po' la vostra attenzione, è stato un riferimento contemporaneo, perché se certo un professore di italiano parla di intertestualità, aggiunge una parola difficile e un concetto magari noioso all'interno di lezioni che noiose di per sé possono già essere, allora ho provato a fare un riferimento contemporaneo. Che cosa vuol dire intertestualità? Non è soltanto una cosa che riguarda i vecchi testi, l'antica letteratura medievale italiana, ma riguarda qualsiasi testo, qualsiasi opera d'arte di qualsiasi epoca, anche dell'epoca più recente. E ho fatto riferimento alla trap, e in particolare a un compositore, a un artista contemporaneo. Lui è di Genova, si chiama Tedua, che proprio recentemente ha pubblicato il suo mixtape, e questo mixtape si chiama Vita Vera, aspettando la Divina Commedia. Sono due riferimenti danteschi, no? Alla Vita Nova di Dante, vedremo che cos'è la Vita Nuova di Dante, e alla Divina Commedia, e cita Dante e a più riprese nei suoi brani. Adesso ne approfittiamo per ascoltarne uno, ne ho selezionato uno tratto appunto dal mixtape Vita Nuova, aspettando la Divina Commedia, sostanzialmente un lavoro intertestuale di Tedua in relazione con Dante, ed è La Storia Infinita in collaborazione con Massimo Pericolo. Lo ascoltiamo e poi torniamo in diretta per questa lezione.
Vita Vera mixtape, aspettando la Divina Commedia 2020. Vado al massimo. Erano gli anni 10, io stavo già in strada coi fratelli, disegnando sogni con i pastelli del mio passato, fatto a frammenti come le madonne dei mendicanti sui marciapiedi, senza l'onere di far contanti con rap, ma già sapevi, andava stretta la provincia in vetta alla classifica dei miei problemi, senza gratifica la verifica di ieri, che a scuola entravi fatto, non entravi affatto, cazzo abbiamo fatto, la vita che ho affrontato anestetizzando i pensieri, anzi volevamo azzerare i problemi ed azzardare a spacciare per fare conti a se zeri, ma con i conti grossi o corrompi i poliziotti o pesti i piedi, o mafiosi in vetta gli schemi, noi scrittori non siamo certi idonei a certi temi, ho creduto a mezzi alterni alle passioni, a metà terra, a metà voli, l'età ferra dei pattoni che li prendi e voli, ed una sberla se ti c'entra segna degna di valori, da insegnamenti, lo schiaffo morale, peste e sentimenti, me l'ha detto Sonny, quando per darseli si dava gli appuntamenti, e poi, forse è vero, guardando il cielo se te ne arriva uno da dietro, più che figli delle stelle siamo figli delle sberle anche noi,
sai, questa è la mia vita e non di un altro, tutta la fatica che ora ho fatto, spero sia servita, so che non è finita. Guai, se presente poi giudica il passato, perderà il futuro lungo tracciato, io non mi volto indietro, ricordo chi ero. Sulla vita tu mi chiedi consigli, ma io non ho molto da dirti. Perciò che ti toglie c'ha qualcosa da offrirti. Anche quando piove non ci sono gli sbirri. Vengo dalla strada, dal basso di una cassa. Se il crimine non paga, lo Stato non incassa. E anche se ho detto basta, tutto il resto resta uguale. Sono passati gli anni ma non è passato il male. Mi son fatto il culo per diventare un b-boy. Quando non sei nessuno puoi diventare chi vuoi. Ho scelto il mio futuro e so meglio da lì in poi. Sapete meglio di me che lo faccio meglio di voi. Ti spiego come vivo, diretto sull'arrivo. Io voglio solo scrivere di ciò che vivo e vivere di ciò che scrivo. È tutto ciò per cui respiro e ognuno c'ha il suo Dio. Perché ognuno ha la sua croce, questo è il mio. E penso a quanto era diverso. Eravamo in quattro al parchetto, ero in 4000 al concerto. E non puoi certo far la fine degli altri. E puoi fermarti più avanti a fare il conto dei danni, no no.
Sai, questa è la mia vita e non di un altro. Tutta la fatica che ora ho fatto, spero sia servita. So che non è finita. Guai, se presente poi giudica il passato. Perderà il futuro lungo tracciato. Io non mi volto indietro, ma non scordo chi ero.
Siamo di nuovo in diretta dopo aver ascoltato Massimo Pericolo in collaborazione con Tedua, un brano secondo me interessante, che parla anche e soprattutto del rapporto con la scrittura, con l'espressione. Ne approfitto per fare un breve riferimento a questo brano. È vero che io vi insegno la letteratura italiana, la storia della letteratura italiana, la storia della lingua, ma in fondo perché lo faccio e perché credo nel mio lavoro. Perché vi devo fornire degli strumenti per esprimersi, per esprimervi, per darvi la possibilità di esprimere quello che avete dentro. Perché? Perché esprimersi è sempre una possibilità di essere più liberi e anche magari di allontanare il malessere, un aspetto di cui Massimo Pericolo spesso parla nei suoi testi, soprattutto vivere per ciò che scrivo, no? Scrivere di ciò che vivo, l'ambizione di Massimo Pericolo non deve essere la vostra, però perché non darvi il massimo di strumenti possibili per poter realizzare una buona possibilità di esprimersi. La letteratura è un strumentario, una cassetta degli attrezzi per esprimersi meglio, al di là del fatto che poi ci sono i voti, le interrogazioni, certo, tutto questo poi fa parte del gioco. Ma torniamo ai nostri secoli antichi, quindi facciamo un salto indietro, torniamo al 1300 e ci occupiamo sempre di questo confronto, scusate, al 1200, XIII secolo, ci occupiamo di questo confronto fra Francesco, fra il Cantico delle creature di Francesco e invece la poesia, la ballata di Jacopone da Todi, Signore per cortesia. Abbiamo un confronto, il nostro confronto li abbiamo confrontati finora, abbiamo notato le contraddizioni, le differenze, no? Da una parte lo sprofondamento, il senso di colpa che mortifica di Jacopone, dall'altro l'innalzamento leggero e quieto di Francesco d'Assisi. Abbiamo visto che sostanzialmente la poesia di Jacopone è molto concreta, materica, di un linguaggio molto vario. E al tempo stesso invece la lingua di Francesco è più rarefatta, fondata sull'aggettivo, no? Con tanti aggettivi, più anche in un certo senso più musicale, più armoniosa, sebbene anche quella di Jacopone sia una musica, anzi una musica in un certo senso con un ritmo più battente. Però io adesso vorrei provare a vedere non le differenze fra i due componimenti, ma le similitudini, quello che hanno in comune questi due componimenti. Perché lo voglio dire? Perché intanto sia Jacopone che Francesco fanno parte di un medesimo movimento spirituale, il movimento spirituale dei Francescani. Come sappiamo, un movimento fondato da Francesco, ma di cui Jacopone faceva parte. E allora cominciamo a partire da questo, uno stesso movimento, movimento spirituale. In fondo, Jacopone e Francesco facevano parte anche di una cultura in comune, sebbene tutte queste differenze. E allora cerchiamo di capire quali sono i punti di contatto. Io vorrei analizzare i punti di contatto fra Francesco e Jacopone a partire da una questione fondamentale per capire il Medioevo, cioè il corpo, la questione del corpo. Il corpo è molto presente in Jacopone, no? Il corpo è ovunque nella poesia di Jacopone. Il corpo è si fa malattia, ma la malattia non è altro che un dolore del corpo. La malattia entra dentro il corpo e il corpo stesso poi viene sepolto, viene mangiato da un lupo, viene defecato su dei rovi, e tutto quanto è estremamente fisico e corporale. Però Jacopone fa parte di un movimento proprio di mortificazione del corpo. Cosa vuol dire? Di ripudio del corpo. Jacopone vive comunque una contraddizione, un contrasto fra quella che è l'anima, che dovrebbe essere pura, che dovrebbe tendere a Dio, e questo corpo che invece è portatore di peccato. E quello che vuole fare Jacopone è in qualche modo annichilire vuol dire distruggere, annientare, distruggere il corpo nel dolore, no? Però per farlo deve proprio far diventare il dolore estremo, no? Quindi è come se Jacopone volesse liberarsi del corpo e dunque del peccato, no? Perché poi nella concezione medievale il peccato è tutta questione materiale, no? del nostro essere corpo, e quindi limitati nel mondo e lontani dal principio divino. Bene, per poter essere spirituale, ecco, per poter accedere alla dimensione spirituale predicata da Francesco, quello che deve fare Jacopone è annullare il corpo. Bene, Francesco in un certo senso predicava proprio questo, predicava una spiritualità, con la differenza che egli ha trovato un modo, proprio grazie a una grande concentrazione spirituale, abbiamo detto mistica, di riuscire a, lenire il dolore, a quasi rendere il corpo quasi inconsistente fra gli elementi della natura. Quindi entrambi, questo è quello che vorrei dire, entrambi vedono in Dio nello spirito, nel cielo, al di là della nostra posizione nel mondo, un superamento del corpo, quello che potremmo chiamare ascesi. Il vostro libro, no, parla di ascesi. Cosa vuol dire ascesi? La risalita verso la purezza, la purificazione, la risalita verso Dio, quello che tra l'altro poi farà Dante nel purgatorio e nel paradiso. Una parola che poi è importante, ascesi, che poi riporterò anche nel suo significato negli appunti. Bene, entrambi in fondo, come francescani, come spirituali, sia come religiosi, sia Francesco che Jacopone, vogliono raggiungere in realtà l'ascesi, vorrebbero raggiungere Dio. Uno, ottimista, pensa di poterlo fare semplicemente amando il creato e costruendo un rapporto di armonia con gli elementi. L'altro, pessimista, negativo, potremmo dire nichilista, cioè che quasi arriva a non credere più e tanto è disperato, una disperazione tale da mescolarsi alla speranza di una salvezza, così disperato che invece sprofonda nella mortificazione appunto del corpo. Però entrambi i movimenti sono movimenti che tendono a superare il corpo. Dicevamo, no? Francesco lo supera trovando un'armonia serena con il creato, e invece Jacopone lo supera distruggendolo nei dolori più immani, quasi impensabili. Entrambi però sono movimenti spirituali. Sono movimenti spirituali. Che cosa si oppongono? A quale cultura si oppongono? Abbiamo visto già, ma lo ripeto perché sarà importante anche in storia. Si oppongono alla cultura materiale, mercantile, al potere, alla cultura mercantile e alla gestione del potere nella loro epoca. In fondo Jacopone e Francesco dicono no al loro secolo, dicono no alle strutture sociali che gli stavano attorno, che ritengono siano corrotte, contraddittorie. Francesco, l'abbiamo visto, entra anche in contrasto con il Papa, sebbene non verrà mai scomunicato. Jacopone addirittura viene imprigionato per anni da parte del Papa, no? Come è accusato di essere un eretico. Sono quindi due personalità in contrasto con i poteri del tempo, in contrasto con il potere di Roma, e ne subiranno le conseguenze. Jacopone le subirà ancora proprio sul suo corpo, verrà arrestato. Trovate questi riferimenti nella biografia di Jacopone sul vostro libro. e si contrappongono anche a, come dicevo prima, alla cultura mercantile, quindi non solo al potere religioso istituzionale del papato, ma anche alla cultura mercantile. Abbiamo visto cosa fa Francesco dei beni del padre, li regala ai poveri e rifiuta i valori mercantili, valori che abbiamo già affrontato nelle lezioni precedenti e che trovate ben descritti sul vostro libro, ma ve lo ricorderò anche nelle nostre pagine di appunti che vi invierò insieme al podcast di questa puntata. Quindi entrambi si contrappongono al mondo materiale, al mondo mercantile, al potere del suo tempo, del loro tempo. Entrambi lo fanno alla ricerca di una dimensione spirituale. Francesco la trova un'armonia attraverso, dicevamo, l'equilibrio con il mondo. Jacopone invece si dispera, si strugge e invoca il male più insopportabile sul suo corpo. Adesso facciamo ancora un'ultima pausa prima di dedicare l'ultimo spezzone della lezione. Abbiamo ascoltato un canto gregoriano all'inizio, lo Stabat Mater. Sappiate che poi nel 600 un grande compositore italiano, Vivaldi, ha composto il suo Stabat Mater, e allora colgo l'occasione dopo Tedua di ascoltare Vivaldi, perché no? Perché non passare dalla trap alla musica del 600? Ascoltiamo Vivaldi e poi torniamo nell'ultima parte della nostra lezione di questa mattina. Era Vivaldi con lo Stabat Mater, un brano che richiama in un certo senso anche la tradizione dei canti gregoriani ascoltati all'inizio di questa trasmissione, una trasmissione che si è occupata di Medioevo, Jacopone da Todi, tra l'altro autore di una ballata dove appunto la madre Stabat Mater, è latino, no? La madre stava di fronte alla croce parlando dei dolori del figlio e interloquendo, dialogando con il figlio. Non l'abbiamo fatta questa poesia, ce l'avete sul libro, chi volesse approfondire può farlo. Ci siamo occupati invece ormai ampiamente, e non me ne occuperò più, di Signore per cortesia, mannami la Malsania di Jacopone da Todi, e ci siamo anche occupati di Francesco d'Assisi. Abbiamo notato le differenze, da una parte la leggerezza e gli aggettivi leggeri e rarefatti di Francesco, dall'altra la pesantezza e i nomi concreti di Jacopone. Abbiamo visto che in realtà, nonostante le differenze, entrambi sono esponenti dei movimenti spirituali, della poesia religiosa, di un'ambizione di liberarsi dal peccato, dal corpo, di contrastare il potere istituzionale del Medioevo, in particolare il potere papale, di contrapporsi alla cultura mercantile, materiale, interessata ai guadagni. E soprattutto pensiamo alla biografia di Francesco, che dà tutti i beni del padre e le sue ricchezze ai poveri. E quindi due spirituali, due poeti, anche poeti religiosi, che guardano alla spiritualità e all'insegnamento di Francesco, soprattutto Francesco per forza, perché è lui il fondatore dell'ordine, Jacopone perché parte dell'ordine francescano. E quindi abbiamo visto sostanzialmente che nel Medioevo il discorso sul corpo è un discorso fondamentale, un corpo molto presente in Jacopone, un corpo che è ovunque, no? Nelle malattie, nei dolori, nella fisicità, nella fisicità della vita, ma al tempo stesso un corpo di cui ci si vuole liberare. E allora io posso anticiparvi questo: chissà che tutta la letteratura medievale che faremo fino al Rinascimento non potrebbe essere vista come una lenta liberazione dal corpo. Come se riuscisse la cultura occidentale sempre di più a fare a meno di questo corpo, a renderlo sempre più rarefatto, sempre più inafferrabile, sempre più appunto dotato di una materia non del tutto corporea. Cercheremo di vedere quale sarà il destino del corpo nella cultura occidentale del Medioevo. Adesso abbiamo visto che quello di Jacopone soprattutto è un corpo presente, doloroso, di cui ci si vorrebbe liberare, ma di cui non si può farlo perché il peccato è troppo presente, e anzi allora che questo corpo venga martoriato. Io nei materiali ho inserito proprio questa mattina una miniatura, un disegno medievale dove ci sono dei flagellanti. Chi sono i flagellanti? Sono dei religiosi che passavano il tempo a frustare il petto, la schiena, per fare penitenza del peccato. Lo vedete su Teams, l'immagine dei flagellanti facevano del male. No, è un fenomeno tipico della cultura medievale. Questo male non si spiegava allora con ragioni psicologiche che oggi potremmo utilizzare, ma era l'ideologia che circondava questo male, era un'ideologia religiosa: annullare il corpo nel dolore, nel senso che io mi faccio così male, deturpo così tanto il mio corpo, provo così tanto dolore che a un certo punto il mio corpo finalmente non ci sarà più, o finalmente mi sarò liberato del peso del peccato che grava sul mio corpo. Ecco, quindi la strategia di Jacopone forse è un modo di riuscire a liberarsi del corpo degradandolo all'estremo, facendosi del male, augurandosi la malattia, oppure appunto flagellandosi, come il movimento dei flagellanti religiosi del Medioevo. Quindi la mia lezione adesso si rivolge però a una domanda fondamentale, siamo quasi alla fine. Abbiamo visto come nel Medioevo c'è un problema con il peccato e la corporeità del peccato, c'è un problema con questo senso di colpa, questo peccato che si lega al corpo, ed è il problema della poesia religiosa. Ma ci sono forme di poesia che invece accolgono la vita materiale, la vita mondana, che insomma vogliono godere della vita e vogliono godere anche dei piaceri del corpo. Ci sono poesie che in realtà si contrappongono sia a Francesco d'Assisi che a Jacopone, poesie che invocano sostanzialmente il godimento dei piaceri, per semplificare un po'. C'erano, come in ogni epoca, movimenti contrastanti. Queste poesie forse non ci sono arrivate tutte, perché erano poesie in gran parte popolari, cantate dai giullari, dagli artisti di strada. Immaginate artisti che si giravano di paese in paese su carrozzoni, no? Condotti su strade polverose e fangose, e cantavano probabilmente anche i piaceri del corpo, i piaceri della vita, e si facevano beffe della religione e della morale. Però una di queste poesie è giunta fino a noi, una poesia che non si libera del mondo, perché ricordiamolo, Francesco raggiunge una serenità tale grazie a cui si può liberare del mondo. Jacopone raggiunge un malessere tale grazie a cui egli vorrebbe, forse grazie al quale egli potrebbe o vorrebbe liberarsi, sebbene egli sia senza speranze. Tutti e due comunque si vogliono liberare del mondo e del corpo. Invece ci sono poesie, e in particolare adesso ne leggerò una, che invece in questo mondo ci vuole stare, che in questo mondo ha piacere di starci, e anzi vorrebbe ancora di più, vorrebbe vivere ancora di più. Vorrebbe una vita ancora più intensa. La poesia che vi leggerò è quella di Cecco Angiolieri, che trovate a pagina 147 del vostro libro. Cecco Angiolieri è di poco successivo a Jacopone, no? una generazione dopo, ma siamo comunque in ambito medievale e in ambito ancora di, ovviamente, volgare, di dialetto volgare. Cecco Angiolieri, pagina 147, si fosse fuoco arderei il mondo. Ve la leggo e poi ne parliamo, la commentiamo. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderei in profondo. Si fosse Papa allor sarei giocondo, che tutti i cristiani imbrigarei. Si fossi imperator ben lo farei, a tutti taglierei lo capo a tondo. Si fosse morte andrei a mi padre, si fossi vita non starei con lui, similmente faria da mi madre. Si fossi cecco, come io sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, le zoppe vecchie lasserei altrui. Lui era Cecco Angiolieri, un poeta che certo faceva della provocazione. La sua cifra, la provo a leggere parafrasandola questa poesia, una poesia appunto che non soltanto si accontenta della vita materiale, anzi vorrebbe qualcosa in più, anzi vorrebbe portare il desiderio e in qualche modo anche il godimento alla sua massima espressione, anzi non soltanto il godimento ma proprio la vita in sé, in tutti i suoi aspetti. Se fossi fuoco io brucerei il mondo, se fossi vento lo tormenterei con la tempesta, e se fossi acqua lo sommergerei fino ad annegarlo, e se fossi Dio lo farei sprofondare. Se fossi Papa allora sarei felice, perché tutti i cristiani metterei nei guai, imbrigherei. Se fossi imperatore allora lo farei bene, taglierei a tutti la testa, no? Quindi Cecco Angiolieri vorrebbe essere re, papa, imperatore, elementi, per poter vivere appieno ogni esperienza. Se fossi morte andrei da mio padre, e se fossi vita non starei con lui, e similmente farei con mia madre, no? Quindi altra questione che veramente va contro la morale comune. Pensate che il rispetto per i genitori è fondante non soltanto per la nostra società ma anche per le società antiche. Pensate semplicemente ai comandamenti, quindi è legato profondamente alla cultura occidentale, ma non solo. E Cecco Angiolieri si fa gioco di una regola fondamentale, profondissima, no? Inscritta nella nostra cultura. E infine, se fossi cecco come io sono e fui, no? Se fossi cecco e come sono stato e sono tuttora, mi terrei per me le donne giovani e leggiadre, e invece le zoppe e le vecchie le lascerei ad altrui. Questo cantava Cecco Angiolieri. Pensate a che volto, che espressione potrebbero fare Francesco da una parte e Jacopone dall'altra se avessero ascoltato questa poesia. Ma anche questa poesia fa parte del Medioevo. Io ho adesso da proporvi due contributi sonori. Questa poesia letta da un attore classico, con impostazione classica, Vittorio Gassman, forse ne avete sentito parlare, ormai morto, che però rappresenta un determinato tipo di recitazione del Novecento, e poi invece la stessa poesia cantata da un cantautore, sempre del Novecento. Ascoltiamo quindi Vittorio Gassman che legge Cecco Angiolieri, e poi Fabrizio D'André che canta Cecco Angiolieri, e poi torniamo in radio per le ultime, veramente le ultime parole.
Se io fossi fuoco arderei lo mondo, se io fossi vento lo tempesterei, se io fossi acqua io l'annegherei, se io fossi Dio manderei lo in profondo, se io fossi Papa starei allor giocondo che tutti i cristian tribolerei, se io fossi imperador sa che farei, a tutti mozzarei lo capo a tondo. Se io fossi morte andarei da mio padre, se io fossi vita fuggirei da lui, similemente faria de mi madre. Se io fossi Cecco, quale sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei le altrui.
Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse Papa sarei allor giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco comissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua l'annegherei.
E abbiamo ascoltato Vittorio Gassman che reggeva Cecco Angiolieri, e abbiamo poi ascoltato Fabrizio De André che cantava Cecco Angiolieri, se fosse fuoco arderei il mondo, pagina 147. Perché vi ho fatto ascoltare questi contributi? Perché sono contributi sonori, sono contributi audio. Perché è così importante? Perché innanzitutto, ne parlerò tantissimo di questo aspetto, la poesia suona, la poesia è un suono, è il suono della lingua, non soltanto una unione di contenuti e di significati, e bisogna capire come suona. E allora l'ultima cosa per questa lezione del lunedì, il vostro libro dice che Se fossi fuoco arderei il mondo è un sonetto. Che cos'è un sonetto? È un componimento poetico formato da quattro strofe, due quartine e due terzine, cioè le prime due strofe di quattro versi, le seconde di tre versi, e tutti i versi sono degli endecasillabi. Questo è un sonetto, un componimento poetico che ha dei contenuti. Abbiamo visto che quelli di Cecco Angiolieri sono contenuti molto distanti dalla cultura religiosa medievale, magari ne parleremo ancora, ma soprattutto è una poesia come tutte le poesie che suona, che va cantata, che va recitata, che va sentita suonare. Le parole vanno sentite suonare. E perché? Perché in fondo la poesia non è altro che una composizione ritmica, no? Il verso non è altro che un andamento ritmico della frase, della parola, della lingua. Il verso è la lingua che suona, la poesia fa suonare la lingua, e quindi capire che cos'è un sonetto o capire che cos'è un endecasillabo non significa semplicemente mettersi a contare le quartine e le terzine, non significa mettersi a contare le sillabe per vedere se sono 11, significa provare a capire come suonano, perché i poeti non facevano versi di 11 sillabe semplicemente per complicarsi la vita, ma perché volevano creare delle unità ritmiche, no? creare dei suoni particolari, come se il verso in fondo andasse concepito su uno spartito, come una composizione di suoni. Avremo modo di parlare della poesia come suono della lingua, la poesia come componimento ritmico, il verso come unità ritmica di base. Per il momento mi basta che sappiate, vi ricordiate che cos'è un sonetto. Se non vi ricordate, me lo scrivete, ci torneremo. Ma comunque avete il glossario alla fine del vostro libro che vi spiega cos'è un sonetto. L'endecasillabo l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già visto, lo sapete già. Sono fondamentalmente delle strutture ritmiche, delle strutture di suono. È davvero tutto per questa mattina in radio. Mi riservo di rimanere ancora in video per dirvi alcune cose. Questo esperimento, in ogni caso, da punto di vista radiofonico, per oggi finisce qui. Agli ascoltatori che rimangono in radio lasciamo un altro brano di Tedua, tratto dalla sua prova intertestuale, dal suo confronto intertestuale con Dante, La vita nova di Dante. Io ho scelto quello che secondo me è il brano più interessante dal mio punto di vista, Figlio di Tedua in collaborazione con Disme e Nebbia. È tutto sulla radio. Adesso rimarremo ancora un po' in video, giusto per i saluti, e in ogni caso auguro una buona giornata a chiunque abbia ascoltato la diretta o stia ascoltando il podcast. Alla prossima, se ci sarà.
Vita vera, mixtape, aspettando la Divina Commedia, Drill Liguria, Palermo, fino a Trappeto, ok Nebbia, ok Disme.
Liscio Figlio, sassi che rendono 10.000 Vuitton, sogni di carta campano vite Figlio, strade coperte di fanghi e lippo Figlio, figli che piangono perché un padre Figlio torna in arresto con 10.000 però, tutte le volte che ha visto bianca lui vo, tinto con tante piste di carta Figlio, liscio Figlio, yeah. Là fuori devi stare attento a chi non parla questa lingua, sta per strada e non sa andare a tempo. Ehi, vuoi fare a gara chi sta peggio? Pagherò ogni mio peccato e non si bara, te l'ho detto, chiuso impara quando penso. Domani ti dirò, stavo male, ti ricordi, io lo fare griderò. Tanto loro sono sordi, scappo dai ninoni, no. Farlo solo per i soldi, so cosa rischio però. Dico di no, ehi. Mi ricordo dentro i vicoli, bro, sto sempre ad occhio in giro, si morirò. Domani tipo intanto rido però, perché qua va. Liscio Figlio, sassi che rendono 10.000 Vuitton, sogni di carta campano vite Figlio, strade coperte di fanghi e lippo Figlio, figli che piangono perché un padre Figlio torna in arresto con 10.000 però, tutte le volte che ha visto bianca lui vo, tinto con tante piste di carta Figlio, liscio Figlio, yeah. Cazzo fuoco immagini con Vio, chiudo il boom e chiudo l'occhio, pixi immagini che via 120 una tossata, una tassata, si rapio 20 picciotti pissata, una redata, si fottio, voleva un balsam, ma ora che anche picchi, un tempo passa e passa, ho picciotti a dogrissi, so pace grida, no no, non voglio stare così, senti chianti Figlio, ma vivi chianti picchi, le lacrime non si possono vivere se morire, se ti picchiavano e morri, torni metti, i sogni corrono Figlio, questo è ciò che so, faccia presto stanno a cura, forse il tempo se cai mo, quindi liscio Figlio, vascio Figlio, picchi sta strada e se di cosa stringi rente Figlio, quindi liscio Figlio, vascio Figlio, n'amo fatto male ogni nato e moro vento liscio Figlio. Sassi che rendono 10.000 Vuitton, sogni di carta campano vite Figlio, strade coperte di fanghi e lippo Figlio, figli che piangono perché un padre Figlio torna in arresto con 10.000 però, tutte le volte che ha visto bianca lui vo, tinto con tante piste di carta Figlio, liscio Figlio.
Si veste ed esce fuori quei ragazzi dei rioni, san di essere terroni e di ciò vanno orgogliosi e poi si vantano orologi. Sulla mano un cannone impastato come Peppino, ancora impacciato per primo parla, ma prima non pensa istintivo alla certezza che lascerà la sua terra, ma non sa dove atterra prima che il padre gli lasci i conflitti di guerra, alzando sempre i medi per sempre come Mary, camminando sui sentieri come quella dei gemelli. faccio figlio, non c'è rischio migliore che inseguire il tuo sogno. E se impari a cadere allora più convinto figlio, finché non finisco le forze e ne paghi le conseguenze.
Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore.